Senta, volevo dirle, tante cose che lei ha detto, tipo sulle leggi fascistissime, io ci vedo anche un prosieguo dopo la caduta del fascismo, che non cade il 25 luglio 22 di mattina. Dicevo, il fascismo non cadde il 25 luglio alle 5 e mezza del 43, tant'è che secondo me tra le leggi fascistissime che lei ha detto, anche se non venivano applicate dopo il 46, molte di quelle persone che le avevano applicate nel periodo pre 25 luglio del 43 furono le stesse che poi gestivano la giustizia, le forze armate, la polizia. Guardi Guido Leto, capo dell'Ovra, che ce lo ritroviamo dopo e anche successivamente. Quindi è vero sì che alcune leggi fascistissime furono abrogate nel 46, ma magistrati che gestivano i tribunali speciali, generali delle forze armate, polizia, poliziotti, capi della polizia, erano gli stessi che poi ci siamo ritrovati nel 46 e a venire giù. Per cui secondo me è vero sì che le leggi non c'erano più, ma il modus operandi, la forma mentis di quelli che sono venuti dopo era la stessa del periodo precedente, e che secondo me a tutt'oggi, a leggerle bene, qualcosa è ancora in vita. Ecco, tutto questo. Lo sto leggendo un libro di Canali, Il fascismo e i ladri di regime, dove spiega perfettamente il periodo di transizione tra il 25 luglio e l'8 settembre, quando fu istituita, per calmare la piazza, la cosiddetta commissione sugli illeciti arricchimenti, che non è finita niente praticamente, perché chi doveva giudicare gli illeciti arricchimenti doveva giudicare se stesso, perché tutto sommato si era arricchito anche lui. Ecco, quindi non so se lei ci vede anche un continuo nel post 46 alcuni atteggiamenti caratteristici del periodo fascista.
Risponderei così, facciamo.
Potrebbe essere un invito a un nuovo tema da sviluppare con più tempo. Me la cavo con due riferimenti e un libro che ho con me. I due riferimenti sono Carlo Levi, che scrive, a mio modo di vedere, uno dei più bei romanzi, una delle più belle opere letterarie, che si intitola L'orologio, per raccontare questa fase di passaggio, conquistata libertà, costruito nuovo ordinamento, continuità o rottura. Secondo Carlo Levi prevale nettamente la continuità rispetto alla rottura, e l'immagine del palazzo del potere in cui tutto funziona come era sempre stato è l'emblema fisico di questa prevalenza della continuità. E l'altro è quello che da un punto di vista intellettuale è stato il mio principale punto di riferimento per questo periodo storico tra Seconda Guerra Mondiale e immediato dopoguerra, che è Claudio Pavone. Claudio Pavone propone il concetto di continuità dello Stato per mettere in evidenza quali sono state le continuità, appunto, tra il periodo del regime fascista e la ricostruzione democratica del dopoguerra. Il binomio continuità-rottura, per chi fa studi storici, è un punto di riferimento costante, e come succede sempre è un binomio che si muove su due poli, continuità e rottura, ma che più che essere appunto polarizzato è un continuum, cioè la realtà si muove all'interno di questi due poli e per alcuni aspetti sarà caratterizzata da una maggiore rottura, per altri aspetti sarà caratterizzata da una maggiore continuità. Per comprendere questo periodo c'è un libro molto più agile, molto più fruibile, che è Il fascismo è finito il 25 aprile 1945 di Mimmo Franzinelli. Come nella logica di questa collana, Fact Checking la terza, il libro smentisce il titolo, ovvero ci dice che il fascismo non è finito il 25 aprile 1945, e ci fa vedere appunto questi elementi di continuità dello Stato che sono profondi. Vorrei concludere questa riflessione, ripeto, sarebbe bello riuscire ad approfondirlo meglio questo tema, che è centralissimo e mi ritrovo benissimo in quello che ha detto, facendo riferimento al fatto che il codice Rocco, il codice penale, che è figlio delle leggi fascistissime, di fatto viene istituito nel 1931, è rimasto in vigore per diversi aspetti in pienissima età repubblicana, specialmente per quanto riguarda le questioni collegate a cosiddetto delitto d'onore, che è forse il caso di scuola più noto della persistenza del codice Rocco. È il codice penale fascista che viene ancora utilizzato in quelle circostanze. Altro caso di scuola è, chi mi conosce lo sa, lo cito continuamente, ma non è un'ossessione, è realmente un turning point, secondo me, della storia italiana, Genova 2001. Nel momento in cui io devo reprimere un movimento che contesta un sistema che ritengo iniquo, attingo a quegli strumenti che ho a disposizione per colpire il più duro possibile. Perché lo posso fare? Perché nel 1948, nel momento in cui entra in vigore la Costituzione firmata il 22 dicembre del 47, passano 15 giorni, poco più, e il 7 gennaio si stabilisce che alcune norme della Costituzione sono precettizie e altre sono programmatiche. Quelle precettizie sono quelle che devono essere applicate subito e sono quelle che mi danno la possibilità di gestire e amministrare lo Stato. Quelle programmatiche sono quelle che ci dicono: dovremo arrivare là, tendiamo a questo. Per esempio l'articolo 3, no? Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Cosa ci dice il fatto che è programmatica? Che è una cosa bellissima, noi vogliamo arrivare lì ma non siamo pronti. Quindi quando saremo pronti ci arriveremo, nel frattempo continua a valere quello che valeva prima, perché sarebbe come sparare troppo in alto. Ci accontentiamo. Ci siamo accontentati un bel po', al punto che diversi articoli della Costituzione risultano tuttora una bella meta a cui tendere, più che una realtà applicata.
Dovrei fare un balzo in avanti di 10 anni, nel 1938, parlare sulle leggi razziali, che secondo me sono forse la onta maggiore che questo paese ha subito, a mio avviso, per colpa del fascismo, di cominciare a parlare di serie A, di serie C e di 10 anni. Poi, ultima cosa, ricordiamoci che la questione di Milano, a Piazza Fontana era Guida era fascista, era proprio una continuità storiche ideali.
Ce n'era un'altra, la raccolgo, grazie.
Buonasera, io mi riferisco a quello che è stato detto riguardo al carisma. Mussolini ha goduto di carisma e nello stesso tempo è stato contestato soprattutto all'interno del sistema dittatoriale. Voglio ritornare alla figura di Roberto Farinacci, mettere in luce questo momento fra 24 e 25. L'influenza di Farinacci non ha forse dato un carattere prevalente all'indirizzo legislativo, anche perché in quel frangente viene designato come difensore di coloro che hanno ucciso Matteotti a Chieti in questo processo farsa, lui che era stato un falsario, che si era procurato la tesi di laurea a Modena con sotterfugi. Questo è un momento, cioè, che possiamo considerare un momento di crisi di Mussolini nei confronti di una posizione interna diversa, come succede in molte federazioni provinciali. Mi rifaccio al libro di Montella, gli squadristi. Da quello che ricordo, gli squadristi di Carpi erano molto più tenaci perché avevano l'influenza bolognese, che era una federazione più marcata, mentre a Modena c'erano dei forti contrasti tra i vari membri della federazione che poi va avanti negli anni successivi. Ecco, questo come primo momento. Negli anni 30 si parla molto di consenso e Mussolini naturalmente è chiaro che riesce a gestire bene il carisma, però anche a questo punto, se noi andiamo un pochino più avanti, si mette in luce una figura che lo mette in crisi questo carisma, Italo Balbo. Allora come dobbiamo vedere questo rapporto fra Mussolini e Italo Balbo che diventa una figura concorrente difficile da gestire? Grazie.
Risponderei, se siete d'accordo, per tenere insieme le tre questioni che sono arrivate mettendole in ordine cronologico. Farinacci è un po' il fil rouge, cioè il filo conduttore che ci porta dal 24 al 38, perché Farinacci è il più antisemita tra i gerarchi più potenti. Poi vabbè, c'è Giovanni Preziosi che è un altro soggetto fatto a modo suo e ci arrivo, ma parto dalla crisi profonda che vive il fascismo nella seconda metà del 24 e che Farinacci vorrebbe risolvere nel modo che gli è proprio, cioè rilanciando la rivoluzione squadrista. Farinacci incarna quell'idea dell'uomo uscito dalle trincee, lui che la guerra nemmeno l'aveva vissuta davvero come l'avevano vissuta quelli che in trincea c'erano stati, ma che sostiene la necessità di utilizzare la violenza come strumento di soluzione finale dei problemi. Farinacci arriva alla segreteria del partito, si fa dare l'incarico di difendere Amerigo Dumini in particolare, che è l'emblema degli squadristi, cioè della cieca fascista che viene messa alla sbarra al processo di Chieti, perché vuole essere particolarmente visibile in quella fase della sua carriera. Vuole essere particolarmente visibile anche perché ha capito che ha perso la lotta che contava di più. Ha perso perché Farinacci è molto meno abile di Mussolini a fare politica all'interno del partito e all'interno delle istituzioni dello Stato. Il partito fascista è un soggetto molto più articolato di quanto noi siamo abituati a considerare. Noi, osservando il fascismo, penso possiamo dirlo tutti quanti qui dentro, dall'esterno, siamo portati a vedere di più i tratti comuni che accomunano i fascisti tra loro. Se lo guardassimo dall'interno, noteremmo che all'interno del partito fascista ci sono diverse posizioni, che la posizione di Dino Grandi, molto vicino ai proprietari terrieri e quindi ha un fascismo d'ordine, è radicalmente diversa dalla posizione di un Balbo o di un Farinacci, che sono repubblicani, Balbo originariamente, e completamente spostato, deviante anche da un punto di vista antropologico Farinacci, a loro volta sono diversi da Leandro Arpinati, il gerarca di Bologna a cui faceva riferimento prima, che è un anarchico di formazione, anarchico ferroviere che poi trasla verso il fascismo e ci ricorda che le avventure personali dei singoli in quella fase sono difficilissime da prevedere. Noi vediamo gente come Pietro Nenni in quella fase storica, che è tra i fondatori del primo fascio bolognese, è tra i più virulenti contestatori dei senza patria, quindi dei socialisti, in quel frangente tra il 1919 e il 1920, e poi Pietro Nenni diventerà il rifondatore del Partito Socialista. Abbiamo veramente delle parabole complesse, e allora dove voglio andare? A vedere che in questa complessità Mussolini si sa muovere e riesce a creare delle alleanze anche personali, riesce ad avere la massima forza del campo politico dalla sua parte e a mettere in minoranza l'altro. Farinacci capisce di essere stato sconfitto sul lato del controllo politico del fascismo e vuole visibilità, in modo che non si fermi del tutto quella rivoluzione fascista che lui vorrebbe propugnare, al punto da dire che Matteotti era un porco, durante l'udienza del processo, quando ha l'arringa difensiva, cioè stiamo parlando di questi toni, non sto dicendo cose a caso. Quindi è una persona che sta cercando visibilità, la cerca andando fuori da ogni riga e perdendo il controllo della segreteria, perché quando Mussolini si rende conto che Farinacci sta diventando troppo esagerato, sta rischiando di passare oltre e di vedere i conservatori scontenti, quindi di spaccare il blocco sociale che sta dietro al fascismo, Mussolini mette da parte temporaneamente Farinacci, lo lascia a Cremona. A Cremona Farinacci farà il bello e il cattivo tempo, continuerà a costruirsi la sua credibilità locale, il suo nocciolo di potere, ma la segreteria del partito la darà ad Augusto Turati, che era anche lui un intransigente, ma molto più malleabile. Se Mussolini diceva una cosa, Turati la faceva. Se Mussolini diceva una cosa, Farinacci di solito faceva qualcos'altro, ma proprio come posa, come postura. Farinacci torna dentro nel 1938 in modo molto forte, perché virulento antisemita, è favorevole all'applicazione di leggi razziste. A me piace chiamarle leggi razziste più che leggi razziali, perché mette in evidenza in modo più marcato la natura ideologica del razzismo, una natura che il fascismo porta con sé non soltanto nel 1938. Il razzismo è nel fascismo prima che il fascismo si riveli antisemita. A voler essere tecnici, razzismo e antisemitismo sono due cose diverse, in parte sovrapponibili ma diverse. Questa differenza fa sì che il fascismo diventa antisemita da un punto di vista propagandistico nel 37, legislativo nel 38, nel momento in cui ha bisogno di un nuovo nemico. Il fascismo li ha finiti i nemici, gli antifascisti sono o fuoriusciti o in galera o al confino o incapaci di offendere. Gli slavi o si scatena un conflitto o non ce ne sono più da italianizzare, sostanzialmente li hai già italianizzati. La campagna d'Etiopia è arrivata in una circostanza di stasi e dopo il massacro clamoroso del 1937 tra Addis Abeba e Deir el-Libanos, la situazione è stata quella di un facciamo il deserto e lo chiamiamo pace, non ho più nemici, ho bisogno di un nemico nuovo, il nemico nuovo lo pesco da un bagaglio ideologico antisemita che condivido con la Germania nazista in una logica di asse figlio della guerra d'Etiopia. L'Italia si è avvicinata lì perché è stata sostanzialmente considerata un paese paria dalle nazioni libere, chiamiamole così, Regno Unito, Francia, che hanno promosso le sanzioni, e quindi l'avvicinamento alla Germania nazista fa sì che fascismo e nazismo condividano sempre di più certi orizzonti. Tra questi orizzonti c'è l'esigenza di colpire un nemico, questo nemico può diventare l'ebreo. Poi vanno a sistema tutta una serie di fantasie del complotto che il fascismo ha sempre avuto, e quindi vengono stampati a man bassa i protocolli dei savi anziani di Sion, e quindi vengono proposte delle fantasie di cospirazione demo, pluto, giudaico, massoniche, che fanno capire come gli italiani fascisti siano le povere vittime di cospirazioni dei potenti che vengono da un'altra parte. Se vi sembra di parlare del 2025 avete ragione, e quindi avete capito qual è la matrice di queste cose. Ci rendiamo conto di quanto questi discorsi possano diventare pericolosi. Sì, quella del 1938 è un'onta. Dire che quella del 1938 rischia di essere la peggiore onta del fascismo non penso sia completamente condivisibile, non per ridimensionare l'onta del 1938, ma perché dire così ridimensionerebbe le altre onte. E ce n'è un mazzo di altre onte, ma non perché voglia contestare la sua affermazione, semplicemente per per dire che la posa di Renzo De Felice, vedo che è d'accordo, la posa di Renzo De Felice, che è un illustre studioso del fascismo, che dice che effettivamente quella del 38 è la ferita con la L maiuscola insieme all'alleanza col nazismo, secondo me di ferite ce ne sono più o meno quelle che aveva nel corpo Anteo Zamboni come numero, che sono 15. Ultima questione, Italo Balbo, che è un po' il raccordo finale. Italo Balbo è il numero 2, uno dei numeri 2 che Mussolini non ha mai voluto avere. Il primo numero 2 è Gabriele D'Annunzio. Lo mettiamo al Vittoriale, gli diamo la possibilità di vivere da mantenuto, gli facciamo vedere quanto siamo grati alla sua avventura intellettuale, ce lo teniamo buono, sistemato, anche perché è tutto sommato abbastanza anziano. Un altro numero 2 molto pericoloso è Leandro Arpinati, che ha una credibilità per quello che ha fatto a Bologna. Leandro Arpinati, troviamo il modo di incastrarlo e arriveremo addirittura a mandarlo al confino. Arpinati farà un periodo al confino non lontano da quella Gagliano, che in realtà è Aliano, dove si trovava Carlo Levi, e Carlo Levi lo nomina in Cristo si è fermato a Eboli. Arpinati poi ha una parabola unica, vi consiglio il testo di Brunella della Casa, che studiosa bolognese di fascismo e resistenza ha pubblicato, Leandro Arpinati, un gerarca anomalo, che è lo studio definitivo sulla sua vicenda, di uno dei tanti numeri due del fascismo. Italo Balbo è l'altro, e Balbo è talmente carismatico perché ha pensato bene di provare la trasvolata atlantica con l'aeroplano, gli è riuscita, e quindi mentre negli Stati Uniti c'è Charles Lindbergh, che lui pure ha idee fascistoidi e rischia di arrivare alla presidenza, perde contro Roosevelt, in Italia c'è Balbo che usa l'aviazione come strumento di moltiplicazione del suo carisma. È talmente scomodo che Mussolini pensa bene di mandarlo in Libia. Quando Mussolini concepisce l'idea della quarta sponda, che non è sua, ma la mutua dalle precedenti volontà coloniali italiane, vorrebbe che la Libia diventasse una provincia italiana, cioè vorrebbe che la Libia diventasse l'Algeria dell'Italia, con lo stesso meccanismo che i francesi hanno utilizzato in Algeria, e dà a Balbo il governatorato della Libia. Promo veatur, ut amo veatur, in modo da non averlo in mezzo alle scatole qui. Balbo non sta fermo, vorrebbe le spedizioni dei 20.000 in modo da trapiantare un sacco di colonie in Libia, le spedizioni dei 20.000 falliscono e Balbo tramonta. Com'è che si chiude bene il cerchio? E lo racconta benissimo da un punto di vista letterario Antonio Scurati nel ultimo M uscito, penultimo della saga, perché Italo Balbo è amico del podestà di Ferrara per tanti anni negli anni 30, ora mi sfugge il nome del podestà di Ferrara, come sempre succede, il podestà di Ferrara è ebreo. Grazie, Renzo Ravenna. Renzo Ravenna, amico di Italo Balbo, podestà ebreo di Ferrara, colpito dalle leggi razziste, con Italo Balbo che prova a intercedere per lui per ottenere per lui la discriminazione, cioè quel provvedimento che cancella l'impatto della legge a sua volta discriminatoria, cioè se ti discrimino tu sei diverso e quindi non sei colpito dalla legge razzista. Questa situazione non va a buon fine, Ravenna verrà sostanzialmente messo da parte, Balbo capirà di non contare nulla di fronte alle decisioni che vengono prese al centro del potere fascista, e maturerà una posizione particolare, una posizione che non è mai di smarcamento nei confronti del regime, ma sarà di disincanto profondo, sarà quella di uno che si sente sconfitto all'interno del suo mondo, e sarà quella di uno che in una circostanza molto problematica sul cielo di Tobruk, nella primissima fase della guerra, verrà abbattuto e morirà da eroe glorificato dalla propaganda fascista perché è caduto per la patria. Possiamo facilmente intuire cosa ci sia dietro, che c'è un sostanziale tradimento nei confronti di Italo Balbo, troppo scomodo per essere vivo, troppo potente per essere ucciso apertamente, come finisce? Finisce morto sui cieli di Tobruk, Italo Balbo, e chiaramente è la sorte di chiunque provi a fare il numero due. Mussolini non tollera la possibilità di un numero due, perché il suo carisma, fragile come tutti i carismi, non può avere una concorrenza. Quindi spero di avere risposto in modo perlomeno orientativo.